In altre parole.
Questa settimana le parole di Sara Ejazi, antropologa, docente universitaria, cittadina italiana, cittadina iraniana. Il suo ultimo libro intitolato Iran, donne e rivolte, Morcelliana editore, è uscito l'anno scorso. Do il benvenuto a Sara Ejazi, con noi in linea da Torino. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Non è la prima volta, siamo già stati assieme, credo forse un paio d'anni fa, non lo so, tempus fugit, non sì. Importa. Lei lavora presso la Fondazione Bruno Kessler all'Università di Trento, ma adesso ci sta parlando dall'altra parte, una specie di antipodo, l'Università di Torino. Lei si divide proprio tra le due università, la sua ricerca si incentra da sempre sul rapporto tra persone, sistemi di credo, identità, e alla volta di questa settimana da trascorrere insieme, Sara Ejazi, noi ci siamo detti che forse vale la pena parlare di un'età più che di fenomeni antropologici in senso stretto, un'età che è quella che c'è chi le chiama terza, quarta, lei come la chiama?
Noi la chiamiamo Silver Age all'inglese perché pensiamo sia più poetico, no? Il richiamo all'argento, il richiamo che è un po' richiama i capelli che si imbiancano, ma non sono bianchi, insomma, diventano prima argento e poi anche perché parrebbe essere un'età di nuove possibilità, diciamo così.
Sì, che a volte uno dice è un po' retorica, no, questa cosa, invece lo è. Colgo l'occasione, proprio questa sera, Sara Ejazi, tra le 18 e le 19.30, qui nel Canton Ticino, alla SUPSI, continua un ciclo che, pensi, è proprio chiamato diverse età. Questa sera ci sarà una specialista, un'infermiera, professoressa presso l'Istituto di Scienze Infermieristiche dell'Università di Basilea, Franziska Zuniga, che parlerà proprio di come stanno evolvendo le cure legate alla geriatria. E questa Silver Age, bello, è poetico, l'età dell'argento. Allora, lei, Sara Ejazi, so che ha tratto spunto per, come dire, avviare la nostra riflessione, che ci terrà compagnia, ci stimolerà lungo l'arco della settimana, da un articolo del New York Times.
Esatto, allora noi ci troviamo in una novità assoluta dal punto di vista storico, proprio per la nostra specie, cioè abbiamo acquisito e aggiunto ben 37 anni di aspettativa di vita in più rispetto a 40-50 anni fa, quindi noi oggi possiamo immaginarci di avere un'aspettativa di vita che va fino a 86 anni in Europa mediamente per una donna e 82 per un uomo, per cui di fatto ci troviamo in una situazione nuova, cioè dobbiamo ridefinire questo tempo in più che abbiamo a disposizione oggi, perché fino agli anni 80 in realtà l'aspettativa di vita mondiale, pensa, era 36 anni mondiale, oggi è 72 anni a livello mondiale, e per cui cosa ce ne facciamo di questo tempo? È un tempo di attesa, è un tempo in cui siamo messi al margine o dobbiamo essere silenziati, oppure è un nuovo tempo che possiamo provare a ridefinire, però proprio nello spazio pubblico, cioè possiamo dare nuovi contenuti, nuove narrazioni.
Sara Ejazi, questo articolo del New York Times però pone una domanda che così, nella sua semplicità, un po' sbalestra. Perché invecchiamo? Che poi in inglese l'autrice di questo articolo del New York Times sceglie il verbo aging, non proprio aging, getting old.
Esatto.
Secondo me è una sfumatura importante. Perché invecchiamo? Gli scienziati lo stanno capendo, ma è un po' una domanda bislacca. Perché invecchiamo? E perché l'ha colpita questo articolo?
Allora, mi colpisce perché non tanto il fatto del dare una motivazione biologica o chimica del perché invecchiamo, ma mi colpisce il fatto che ne stiamo parlando sempre di più. Cioè voi ovunque ci giriamo troviamo modi, vademecum su how to age, no? Come invecchiare appunto in modo sano, come invecchiare meglio, come arrivare a 100 anni addirittura da sani, tra virgolette, come aspettarsi di vivere al meglio questo tempo. Questi sono argomenti nuovi, nel senso che proprio dal punto di vista culturale, io ovviamente ho sempre un po' lo sguardo dell'antropologa, è un nuovo modo, no, proprio per mettere nello spazio pubblico, nel discorso pubblico, anche nei media, questa nuova sfida dell'invecchiamento. Quindi ovunque ci troviamo consigli su che cosa mangiare, come fare esercizio fisico, come superare, per esempio per le donne soprattutto, il tema della menopausa. Tra l'altro su New York Times c'erano diversi articoli, anche usciti anche più recentemente, tipo ieri o l'altro ieri, che parlavano, no, di questa menopausa di nuovo rivisitata, no? Cioè non si era mai capito cosa fosse veramente, e quindi trattandola in un certo modo, in realtà è un tempo che può essere vissuto in modo molto più sereno rispetto al passato, in cui si diceva: beh, sei andata in pensione dal punto di vista della fertilità, ciao, arrivederci.
E invece no. Questo articolo è scritto da una donna, non a caso. Non so se hai capelli grigi, argentei, però noi parliamo proprio di questo, dell'età dell'argento, qualcuno che ha i capelli, diciamo, argentei e che riflette sulla vecchiaia, chiamiamola così, non è una parolaccia. Capelli tinti oppure no, è Harry De Luca. E lì dall'altra parte, dove lei appunto si divide tra l'Università di Torino e l'Università di Trento, c'è un Harry De Luca, lo scrittore che conosciamo, che si è dato a, come dire, alla cinepresa.
Esatto, allora lui in realtà nasce tutto così, lo racconta, dal voler essere ripreso mentre fa Free Solo a oltre 70 anni, e lui
Arrampica.
sostanzialmente si arrampica senza nessun tipo di sostegno, senza l'imbragatura. Allora, interessante, io ho trovato, siccome noi stiamo facendo appunto, provando a capire, no, questa famosa Silver Age da diversi punti di vista, ho trovato l'ispirazione in questo suo inizio, in cui dice: non c'è stato nessuno vecchio prima di me. E cioè, in questo senso, effettivamente lui sta dicendo quello che dicevamo prima, no? Di questa novità di trovarsi ad aspettare. Poi non è detto che ci arriviamo, però l'aspettativa, no? L'aspettativa di vivere oltre gli 85, gli 86 anni. Allora, non c'è stato nessuno vecchio prima di me. Lui dice: mio papà, la vecchiaia di mio padre, che si è conclusa a 64 anni, non può essere un modello per me. E ha ragione. Cioè, prima di noi non è stato vecchio nessuno in questo senso, no? Non abbiamo qualcuno a cui ispirarci. Ma cosa hanno fatto per dire gli altri, per occupare quel tempo che dicevamo abbiamo acquisito? E quindi è tutto da inventare. Allora, il titolo di questo cortometraggio, L'età sperimentale, proprio richiama questa idea dell'esperienza, della sperimentazione e dell'esperienza. Cioè, sperimentare qualcosa di nuovo. E allora l'ho trovato interessante, no? Proprio perché lui fa vedere come questa forza fisica, lui dice, questo non è un manuale per invecchiare, come farebbero magari appunto altri vademecum, però è proprio la sperimentazione di un corpo che invecchia e che però continua a superare delle sfide, come per esempio salire e scalare la montagna.
Un'opinione da non critica cinematografica, qual è questo corto? Le è piaciuto?
Io l'ho trovato molto poetico e come sto trovando poetiche certe, io sto intervistando molte persone e devo dire anche oltre gli 80, c'è una mia cara amica ormai che ha 96 anni e che io visito molto spesso, e l'altro giorno mi ha tirato fuori, senza saperlo, un detto che si usa molto, cioè un detto che in realtà è cinese. Allora, l'idea del tempo, noi il tempo lo vediamo in modo lineare, cioè noi ci guardiamo indietro e il passato sta dietro di noi. Invece, per questo detto, per questa tradizione, il passato non è dietro, ma è sotto di noi, cioè come se tu fossi sopra una montagna e guardassi il passato come un paesaggio. E allora lì i fatti della tua esistenza cominciano a prendere senso, esattamente come quando sei dentro a un sentiero, non lo vedi, poi dall'alto vedi che c'è un ruscello, c'è il bosco a sinistra. Allora dai un senso al paesaggio, cioè the picture, no? Come si dice, tutta
La visione.
l'inquadratura, eh sì, la visione diventa chiara, diventa nel suo insieme, ha un suo senso. E lei mi ha detto così: fa, invecchiare per me è come guardare la mia vita come un paesaggio dall'alto. E stranamente l'ha detto anche Harry De Luca nel film, non esattamente così, però lui diceva appunto che è come salire in un bosco, passi nel bosco, poi arrivi in cima e trovi la luce. E quindi che la Silver Age è anche l'età della luce. Sarebbe bello pensare che, in fondo, rovesciare un po' la narrazione dell'invecchiamento come solo, diciamo, l'età della funesta in cui tu devi lasciare tutto. E se fosse invece anche un'età di chiarezza, se fosse un'età in cui hai la capacità di vedere oltre, è un po' come fanno i bambini, no? Ci si unisce all'età della fanciullezza, quando guardi le cose con un altro sguardo rispetto a quando sei adulto.
Chissà, chissà, l'età dell'argento sarà il nostro leitmotiv. Sara Egyasi, grazie per essere stata con noi. Andremo a scrutare, vedere questo paesaggio legato alla terza, quarta età. Lo possiamo fare con, l'abbiamo visto oggi, con la scienza, il cinema e anche la tecnologia, o meglio, le tecnologie, ma non voglio anticipare nulla di più. Intanto la ringrazio per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, buon lavoro a Torino, all'università da dove ci parla. A presto, a domani alle 8:18.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.